Attardarsi sulle recenti innovazioni in materia di procedura giuridica non significa cercare in essa elementi di legittimità, presunta o fattiva, di una determinata forma dell'agire, fosse anche quella del potere. Ciò equivarrebbe a subire l'incantesimo del diritto, restando paralizzati nel circolo magico della sua autoreferenzialità. Significa piuttosto scovare nelle sue procedure polimorfe l'immagine di un mondo, incombente come uno spettro e tuttavia già presente nelle sue dinamiche. Significa individuare in ogni trattamento differenziato, in ogni regime speciale, in ogni categorizzazione, non solo una partizione del vivente, ma anche un operatore universale. Significa infine comprendere come, in ogni figura del bandito, col suo marchio speciale di speciale differenziazione, traspaia il volto deformato in cui a un tratto chiunque, sgomento, potrebbe riconoscere i propri lineamenti.
La videoconferenza nasce come conseguenza del 41 bis e comunque è strettamente legata ai detenuti in 41 bis. In realtà mi pare la norma precisamente venga introdotta nel 98, prevede praticamente la possibilità per determinati reati che sono proprio quelli per cui è prevista l'applicazione del 41 bis, la possibilità che venga disposta la videoconferenza al posto della presenza in udienza del detenuto soltanto per questo genere di reati. Le ragioni per cui può essere disposta la videoconferenza sono quelle classiche, ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, oppure quando un imputato ha parecchi processi e quindi questo porta alla possibilità di rinvii, per cui in teoria nasce per ragioni di economia processuale, in quanto appunto se un imputato di un grosso processo di mafia, perché naturalmente nasce per i reati di mafia, quindi soprattutto per il 416 bis, ha contemporaneamente 3-4 processi, di fatto poi c'è un processo che rimane bloccato perché il detenuto è da un'altra parte, eccetera, e quindi per questa categoria di detenuti, che erano appunto i reati di mafia e che poi sono andate a coincidere con quelli a cui era applicato all'epoca il 41 bis, è stata disposta la videoconferenza. Poi per il 41 bis è obbligatoria la videoconferenza proprio per evitare che ci siano rapporti tra detenuti. Questa è la genesi a partire dal 98. In realtà nel 2001 c'è una modifica e vengono inseriti i reati con finalità di terrorismo, così come poi un anno dopo sono stati inseriti anche questi reati sul 41 bis, cioè dal 2002 può essere applicata o il 41 bis anche a tutti i reati aggravati dalla finalità di terrorismo. E praticamente che succede? Che adesso invece per la prima volta si prospetta la possibilità di applicare la videoconferenza a detenuti che ovviamente rientrano nella categoria prevista, ma dal 2001 a oggi, quindi stiamo parlando di 13 anni, non è stata mai applicata. Quindi adesso si è presa la palla al balzo dell'evasione di quel detenuto calabrese, insomma l'evasione che c'è stata alcuni mesi fa, per dire basta col turismo penitenziario, appunto come se uno andasse a fare i processi perché prova piacere ad andare a fare i processi. E però guarda caso la prima applicazione o almeno la prima proposta di applicazione per chi avviene per i reati di natura politica. Io sto seguendo un processo a Roma nei confronti di due ragazzi anarchici accusati di alcuni piccoli attentati, diciamo, ma naturalmente che vengono sempre comunque inseriti nella cornice del 270 bis, che non si nega a nessuno. Senza che ci siano le ragioni che sono previste dalla stessa norma, che sarebbe l'articolo 146 bis delle norme di attuazione, quindi senza che ci siano ragioni di sicurezza, ragioni di ordine pubblico, è stato anticipato che sarà applicata la videoconferenza. Quindi l'udienza è stata rinviata appunto a fine maggio proprio per poter accedere a quest'unica aula del Tribunale di Roma dove è possibile collegarsi in videoconferenza. In tutte le carceri, le sezioni dove si trovano i compagni detenuti stanno installando gli impianti di videoconferenza. Evidentemente quindi c'è una tendenza a evitare che si facciano pubblicamente, come dovrebbero essere fatti tutti i processi che hanno un impatto politico, e quindi mi pare che ecco, la tendenza sia questa. Ora nello specifico appunto per questo processo è stato già anticipato dal giudice che sarà disposta la videoconferenza. In realtà ancora non c'è il decreto, quindi io mi opporrò naturalmente, anzi pensavo di agire in anticipo, insomma, chiedendo che non venga emesso questo decreto perché non sussistono né ragioni di sicurezza né di ordine pubblico, tantomeno quelli sul numero elevato di partecipanti al processo. Un'ulteriore aberrazione di questa norma è che non è previsto un appello, quindi se il giudice applica con decreto, dice sussistono le condizioni per la videoconferenza e decide di procedere in videoconferenza, l'unica possibilità di appello è data unitamente alla sentenza, quindi quando ormai il danno è fatto. Perché naturalmente la videoconferenza priva il processo del soggetto principale, no? Il soggetto che poi subisce il processo e a cui in teoria vengono dedicate tutta una serie di articoli, di garanzie, no? Il giusto processo, eccetera. Poi in realtà invece il processo lo vede a distanza, lo vede attraverso uno schermo che naturalmente non riporta assolutamente, cioè fa delle inquadrature parziali dell'aula, che ne so, parla l'avvocato, inquadra l'avvocato, parla il giudice, inquadra il giudice, ma non c'è mai la visione d'insieme. Ovviamente la cosa principale è certamente quella di rompere il vincolo solidale tra imputati, quindi gli imputati non si devono vedere, tanto più se si tratta di reati politici deve essere rotto evidentemente questo vincolo, utilizzando questo strumento d'utile appunto di questo articolo 146 bis che in teoria consente l'applicazione per tantissimi, per tutti i reati dotati insomma di un minimo di gravità, perché poi alla fine sono tantissimi reati che ci rientrerebbero. Naturalmente di fatto limita la difesa, perché l'avvocato non è che può parlare a tu per tu con l'imputato, insomma deve passare attraverso un cavo telefonico, chiaramente sottoposto a intercettazione. Come fai a escludere che passando attraverso un cavo telefonico, insomma di un sistema di videoconferenza, non ci sia la possibilità di intercettare, insomma? Quindi se anche l'imputato gli viene un'idea a dire beh, forse ci si potrebbe opporre a questa cosa, con fare un qualsiasi riferimento, certamente non lo farà col sistema della videoconferenza. Il processo è fatto di vari momenti, della possibilità di rendere dichiarazioni ogni volta che l'imputato ritiene di renderle, di intervenire nel momento in cui un test sta facendo delle dichiarazioni e di contestare direttamente anche da parte dell'imputato. Tutto questo non può esistere nella videoconferenza, dove ci sono tutta una serie di filtri. Uno chiede, sì, posso parlare, la gente che sta dall'altro lato chiama il presidente, dice l'imputato vuole dire una cosa, poi il presidente autorizza, a quel punto autorizza che l'avvocato possa conferire, cioè c'è anche la perdita dell'immediatezza del processo con dei tempi che si allungano tantissimo, con dei costi naturalmente che lievitano. È gravissimo perché va ad incidere su quelli che sono i diritti sanciti da un codice che chiaramente non è un codice, diciamo, neutro. E tuttavia poi ci sono sempre altri articoli che pongono nel nulla le regole che poi il potere si dà attraverso i propri codici, ecco. Non ci sarà il giusto processo, non ci sarà la possibilità per l'avvocato di parlare col proprio assistito, non ci sarà la possibilità per chi è processato di guardare in faccia i propri giudici, insomma, così come per i giudici non ci sarà quello di poter vedere la persona che hanno di fronte ed interloquire in qualche modo. Quindi mi sembra che, cioè, un potere che passa più all'esecutivo, no? Perché il DAP, che è un organo amministrativo, che ovviamente è direttamente il Ministero della Giustizia a cui fa capo, che praticamente esautora anche i giudici addirittura dalla possibilità di verificare, perché naturalmente il processo nella sua complessità, nelle varie figure che lo compongono, insomma, il fatto che ci sono dei giudici popolari che magari si rendono anche conto, no? Se l'imputato ha la possibilità di parlare, di dire la sua, di leggere dei comunicati, insomma, all'interno del processo, e quindi di portare anche la sua verità e le sue ragioni. Invece in questo modo anche questa finzione giuridica che in qualche modo reggeva e ha retto in tutti questi anni viene meno. Credo che si sveli ancora di più la non neutralità, la non terzietà del potere giudiziario. Se i giudici effettivamente accetteranno supinamente queste richieste che arrivano dal Ministero, credo che sarà una situazione davvero grave. Allora, facciamo un esempio, mettiamo che c'è un processo che vede la partecipazione di un pubblico numerosissimo, no? Si pongono problemi di ordine pubblico, il giudice potrebbe decidere anche per suo conto di applicare e di utilizzare lo strumento della videoconferenza. E già sarebbe gravissimo comunque, perché voglio dire, noi parliamo anche di un paese che ha un'esperienza storica, no? E sono state costruite le aule bunker, si sono celebrati in questo paese processi con centinaia e centinaia di imputati, pensiamo soltanto ai cosiddetti processo Moro 1, Moro bis, Moro ter, Moro 4, con centinaia di imputati, e non ci sono stati mai problemi di alcun genere. E in qualche modo lo Stato ha potuto dimostrare di aver sottoposto a processo i brigatisti all'epoca, comunque dandogli la possibilità di difendersi, anche se magari loro rifiutavano la difesa, eccetera. Però dandogli la possibilità di stare in aula, di starci tutti insieme, di concordare la loro linea difensiva. Oggi, in una situazione che non è assolutamente paragonabile a quella, viene proposta la videoconferenza. Io spero che ci sia davvero l'autonomia della magistratura di valutare i processi e di comprendere quanto poi la videoconferenza, che io credo sia aberrante per tutti, lo è naturalmente per i detenuti in 41 bis, ma se si diffondesse a macchia d'olio e si arrivasse a imporre la videoconferenza per risparmiare sulle scorte, perché si dice, insomma, questi detenuti stanno sempre in giro per l'Italia, quindi aggravano o le spese del Ministero, insomma, ed è il Ministero stesso quindi che consiglia questo mezzo, sarà evidente a tutti che il processo non ha più il processo pubblico, ma che tipo di processo pubblico si può fare se manca addirittura l'accusato? Voglio dire, neanche l'Inquisizione si era sognata di fare una cosa del genere, no? Anche, voglio dire, il mostro in qualche modo serviva poi nella gestione del processo pubblico. La gravità c'è anche per quelli che, a cui viene applicato, insomma, per i detenuti in 41 bis, perché voglio dire, comunque c'è una lesione, no, macroscopica del diritto di difesa. Però se passa appunto per il reato di rapina, se poi passa per il reato politico, passerà come principio, cioè il detenuto non serve più a niente, diciamo, esce allo scoperto poi quello che forse un po' è già una realtà, no? Il detenuto subisce il processo, che bisogno c'è che lo subisca in aula? Lo può subire direttamente aspettando il verdetto nel carcere, insomma. Quindi andremo di fronte veramente ad un imbarbarimento di quelle regole che in qualche modo reggono da secoli. Tra l'altro bisogna anche dire che basterebbe che i detenuti venissero tenuti nel posto dove c'è il processo. Invece poi naturalmente se il processo è a Roma e il detenuto lo teniamo a Tolmezzo, appunto ad Alessandria o a Catanzaro, così vede meno l'avvocato, lo vede il meno possibile. Se si volesse fare economia sulle spese, oltre che naturalmente molti processi si potevano risolvere anche con un processo a piede libero senza arrivare nemmeno all'uso della custodia cautelare, ma insomma stiamo andando oltre. Però appunto basterebbe mantenere i detenuti nei luoghi dove si svolgono i processi. Quindi ti mando in un carcere lontanissimo dalla famiglia, in circuiti dove potrai incontrare soltanto pochissime persone, per cui poi magari aspetti, che ne so, il processo, anche perché vuoi rivedere i tuoi compagni, i tuoi coimputati, insomma, e questo ti viene assolutamente precluso, per cui a questo serve la videoconferenza. E chiaramente tutto questo pacchetto di isolamento carcerario, quindi ti porto da tutt'altra parte rispetto alla residenza della tua famiglia, al luogo del processo, alla possibilità di incontro con l'avvocato, ti metto in carceri, perché qui parliamo da un lato della sovrappopolazione carceraria e poi naturalmente per i reati politici, insomma sappiamo benissimo come sono strutturati i circuiti sono finalizzati all'annientamento dei soggetti che si vedono solo tra di loro e sono tra di loro per anni senza la possibilità di scambiare una parola con altre persone. Che ne so, c'è il carcere di Latina dove c'è una sezione intera con 25 celle dove ci sono 5 compagne, 5 prigioniere che sono lì praticamente alcune da oltre 30 anni, dove però non si possono mettere altre detenute perché la finalità di quella sezione è proprio quella di mantenere quel livello di isolamento, insomma. È chiaro che la videoconferenza risponde comunque ad un progetto di visione, diciamo, di tutta la componente carceraria, perché ovviamente la scure maggiore si abbatte sui reati di natura politica, questo è chiaro, però poi riguarda in realtà tutto il mondo carcerario. E quindi opporsi alla videoconferenza oggi io credo che significhi poi opporsi proprio alla struttura, no? E a come è pensata o il sistema carcere nei suoi vari circuiti, che sono tutti comunque in diversa misura finalizzati all'annientamento, insomma, del prigioniero, ma naturalmente questo è sempre molto più presente quando il prigioniero ha una coscienza politica e quindi rispetto al prigioniero politico. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you.